È possibile registrare?
Co-direttori della pastorale familiare e della commissione per la pastorale familiare, anzitutto benvenuti. Quindi qualche parola da parte di Giorgio e Laura Brizzi, che hanno voluto con viva determinazione questo incontro, non solo per gli incaricati della pastorale familiare qui in Faenza, ma anche per altri. Prego.
Buonasera, un benvenuto a Sua Eccellenza Monsignor Paglia, un benvenuto a voi che venite da vicino e da lontano, perché come diciamo prima a Monsignor Paglia che abbiamo chiamato a raccolta chi poteva, perché l'orario è quello che è per un giorno lavorativo, chi poteva, però abbiamo chiamato i responsabili diocesani delle pastorali familiari della regione, che ci sono da Reggio Emilia, dalla Limita, potrebbe arrivare a Bologna, insomma un po' della regione ci sono. Abbiamo chiamato i componenti della nostra commissione diocesana di pastorale familiare e i diaconi della nostra diocesi, proprio perché la vostra che è il momento centrale di questa serata ha sicuramente dei risvolti pastorali concreti, e quindi in questo letta ci siamo previsti un po' questa. Ringrazio anche il suggerimento del signor Toso, il nostro vescovo, per l'invito che le ha fatto e lascio la parola.
Sì, è un breve profilo, anche se Sua Eccellenza è più conosciuto. E dal 1981 al 2000 è stato parroco nella Basilica di Santa Maria in Trastevere e prefetto della terza prefettura di Roma. Il 2 aprile del 2000 è stato ordinato vescovo. Presso la Conferenza Episcopale Umbra è stato anche presidente della consulta per i problemi sociali, del lavoro, della giustizia e della pace.
Allora stavo sotto.
Sì. Ha seguito con particolare cura la situazione balcanica. È stato il primo prete che ha avuto il permesso di entrare in Albania prima ancora delle prime elezioni libere del marzo 1991 e ha svolto diverse iniziative con riferimento a quella terra. Il 26 giugno 2012 è stato nominato presidente del Pontificio Consiglio per la Famiglia ed è elevato alla dignità di arcivescovo. È autore di numerose pubblicazioni di carattere religioso, storico, biblico, agiografico. Ne cito alcune: A un amico che non crede, un volume che ha avuto successo, La parola di Dio ogni giorno, Gesù porta della misericordia proprio in occasione dell'anno giubilare, Beato Oscar Romero, tra l'altro egli è postulatore della causa, Una casa ricca di misericordia, il Vangelo di Luca, I Salmi, La famiglia, vocazione e missione nella Chiesa e nel mondo. Ho solo citato alcune delle sue opere per dirvi come egli è versato e molto poi anche richiesto. Sono famose le sue trasmissioni a radio e televisione proprio per l'efficacia e per la capacità di comunicazione. Non voglio rubare altro tempo a quello che abbiamo concordato perché è breve e quindi per lasciare anche a voi, dopo il suo intervento, la possibilità di qualche domanda, diamo subito la parola alla Sua Eccellenza.
Grazie dell'invito. Ho accettato subito. Conosco questa terra da quando stavo al seminario romano, che aveva colonie faentine di diversa, come dire, di diverso colore, ecco, però volentieri sono venuto, e anche perché questo tema, diciamo, mi dà da mangiare, nel senso che con la spending review del Vaticano non è che si. È un po' il mio lavoro adesso, però è un tema certamente che ci appassiona. Questa sera, io poi in cattedrale, credo che farò una sintesi, diciamo, generale della esortazione apostolica, però stasera forse qualche curiosità in più o qualche poi declinazione più concreta possiamo farcela. Come voi sapete, è singolare che Papa Giovanni Paolo II viene eletto e il primo sinodo lo fa sulla famiglia. Familiaris consorzio, verità di splendore, eccetera. Passano 30 anni, poco più, viene Papa Francesco e un nuovo sinodo sulla famiglia. Non sulla Santissima Trinità, non sull'Incarnazione, non sull'Eucaristia, non su di nuovo sulla famiglia. Perché? In realtà il motivo viene quasi dal basso. Durante la preparazione del sinodo sulla nuova evangelizzazione, non ero allora io presidente del Pontificio Consiglio, ma era il Cardinale Antonelli, nel primo testo prodotto dalla segreteria la famiglia neppure è nominata. Il Cardinale Antonelli, quando riceve il testo, vede e fa una lettera, dice: ma come? Nuova evangelizzazione, non si parla della famiglia. Recepiscono questa rimbrotto e nel testo successivo, che diventa l'instrumentum laboris del nuovo del sinodo sulla famiglia, sono tre numeri. Durante la celebrazione del sinodo, io ero lì presente, più di 100 vescovi parlano della famiglia come luogo privilegiato della nuova evangelizzazione, ed entra nei titoli richiesti dalla segreteria del sinodo sul tema, sull'eventuale tema del prossimo sinodo. Benedetto se lo trova sul tavolo verso dicembre, quando la segreteria gli porta la sintesi. Rinuncia al papato e Papa Francesco, come dire, sul tavolo si trova questo titolo del sinodo e lo accetta. Accetta questo tema e subito però, mentre se ne parla, si capisce che c'è una prospettiva diversa. Anzitutto Papa Francesco vuole cambiare la metodologia del sinodo. Una sola sessione non basta, facciamone due. Magari la seconda, si diceva allora, non è proprio sulla famiglia, ma su un orizzonte antropologico, le nebbie del... Comincia la elaborazione del tema e man mano si prepara e, come dire, la materia si scalda e diventa problematica. Il Papa, dopo a matura riflessione, decide di trattare il tema con la plenaria dei cardinali, due giorni con l'apertura del cardinale Caspari. Succede l'ira di Dio, cioè dei cardinali, scusate, non è il Dio di Dio, l'ira dei cardinali. E lì già si comincia a assaggiare che insomma le questioni non sono semplici. Si fanno queste assemblee, poi c'è questa richiesta del Papa di questi due questionari. Insomma, nella sostanza diventa un tema che provoca una sorta di terremoto generale all'interno della Chiesa, ma non solo, anche all'interno del mondo laico internazionale. Non c'è stato nessun argomento nella Chiesa cattolica che abbia suscitato tanta attenzione e tanto dibattito come questo sulla famiglia. Questa è la realtà, con una gestione di tutto il dibattito piuttosto accesa. Non sono mancati colpi bassi, non sono mancati sgambetti, non sono mancati scomuniche, no, perché era un po' più problematico, però certamente è un tema che mostra la attualità. che mostra, e voi lo sapete per via diretta, quanto sia necessario riflettere su questa situazione. E non solo in Italia, ma ovunque nel mondo, con diverse caratteristiche. Purtroppo l'attenzione anche all'interno dell'aula sinodale si è concentrata soprattutto su due temi che voi li conoscete molto bene, che sono a mio avviso non equipollenti, però sono comunque il problema del matrimonio degli omosessuali e l'eucaristia ai divorziati e sposati, punto. Il resto viene avvolto in una sorta di grande dimenticanza, e questo purtroppo è un problema, non perché gli altri due non siano degni di attenzione, tutt'altro, ma il rischio è che si perda l'affronto di questo tema della famiglia che in realtà tocca non qualche questione, ma a mio avviso tocca il sistema stesso della Chiesa, mi spiego. Per una provocazione, per dirvi la vostra responsabilità anche, il Sinodo non chiede un aggiornamento, non lo dice, lo dico io, riflettendo su tutte queste 200 pagine. In realtà il Sinodo, però siccome io non vedo tutti mi alzo, il Sinodo non chiede un aggiustamento o un potenziamento della pastorale familiare, no, chiede una rivoluzione molto più profonda, che tutta la pastorale venga in qualche modo illuminata dalla dimensione della familiarità. È questo il nodo. E a dire che la prima, io vi esprimo anche quello che penso e che deduco anche dal testo, dai dibattiti, eccetera. Il testo esige un nuovo modo di essere Chiesa, altrimenti non si capisce. Esige una dimensione di ripensamento della forma della stessa Chiesa. Questo, a mio avviso, è il nodo di fondo. E molta polemica e molte obiezioni vengono fatte e ottengono difficilmente risposta, perché si continua a immaginare una Chiesa come quella attuale, spesso giuridica, che chiede regole all'interno di un contesto già ben strutturato, e invece quello che l'Amoris Laetitia richiede è una effettiva Chiesa che sia essa stessa anzitutto famiglia. È qui il nodo. Quando il Papa affida ai vescovi una responsabilità robusta, non gliela affida come presidenti dei tribunali, punto, ma come pastori di una comunità ecclesiale, i quali, parroci e anche laici, devono prendersi in prima persona la responsabilità del discernimento delle situazioni e non semplicemente gli esecutori di regole astratte da applicare ai casi concreti. E quindi una Chiesa che non è estranea alle famiglie, una Chiesa, io mi permetto di usare un'affermazione per spiegarmi, noi sappiamo certamente che il matrimonio è indissolubile, ma è ancor più indissolubile il legame della Chiesa con i suoi figli, comunque vadano a finire. La Chiesa è obbligata, per la natura materna o paterna che ha, a stare comunque, sempre, senza eccezione alcuna, accanto ai suoi figli, particolarmente a quelli più problematici. In questo senso la Chiesa è per sua natura inclusiva e mai esclusiva. Per sua natura non può essere un pubblico ministero che esamina, vede la colpa, accusa e condanna e allontana. E sente in prima persona non la responsabilità di vedere se hanno applicato la legge, ma come salvarli. Non so se mi spiego. A noi non ce ne deve interessare per niente. Se osservano la legge o no, ma se si salvano, e noi dobbiamo fare l'ira di Dio in questo caso per salvarli. Quindi quando il Papa dice non giudicate, non intende non giudicate, intende dire non condannate. Primo perché non siete Dio e non vi interessa. Voi, noi, abbiamo la vocazione a salvare, a fare il diavolo a quattro pur di portarli in paradiso. Che è la salus animarum, prima lex, suprema lex. Ora, in questo senso, la pastorale familiare, ma non solo voi tutti, noi non siamo chiamati a fare le classifiche. A voi io vi devo dire, dove c'è un po' di odore di famiglia, voi ci dovete stare. Se poi l'odore è bello, lo accrescete. Se è una fiammellina, fatela crescere, non la spegnete. E poi stasera dirò qualcosa sul tema dell'amore, ma anche adesso lo dirò sul tema dell'amore. Quindi in questo senso c'è un cambio di paradigma. Non è cambiata la dottrina, si fa per dire. Poi secondo me è pure cambia. Però non è che noi stiamo qui per dire la dottrina è chiara e perfetta e la pastorale è manica larga. No. Dobbiamo superare questo ragionamento che è vecchio. Che cos'è dottrina e pastorale? È quello che faceva Gesù. Alla Samaritana, al pozzo, non è che gli ha detto, oh come stai bene, quello che c'hai non è tuo marito. Però non è che l'ha presa a calci. Non ti do la soluzione, vai via, prima convertiti e poi torna. Si capisce? Gesù si incolla alla Samaritana, ci perde tempo, cerca di aiutarla in ogni modo e finché non la porta, non la lascia. Questo è il problema. Il Papa sa benissimo, e lo scrive, che la famiglia uomo-donna, generazione, cioè che somigliano all'immagine di Gesù e la Chiesa, poi questo torneremo, eccetera, eccetera. Però il Papa sa bene e ha voluto che ci fosse un'analisi della realtà, non come un sociologo o come un notaio, ma come una madre che vuol sapere i figli come stanno, questo si droga, quello sta bene, quest'altro fa sega a scuola, quell'altro, adesso faccio per dire. E una madre che fa? Adesso io devo capire come salvarli tutti. Non c'ho una legge per tutti. Se un figlio va benissimo a scuola, ma è un po' disgraziato con i fratelli più deboli, non gli posso dire, caro mio, tu continua ad andare, gli devo dire, guarda che sei un cretino se non aiuti tuo fratello. Se uno invece aiuta molto e non studia per niente, non gli posso dire aiuto tuo fratello, deve andare pure a scuola. Cioè la dottrina da pastorale non è il catechismo da salvaguardare, quello già c'è. Quello che la Chiesa chiede attraverso lavori di letizia è suscitare, aiutare tutti a vivere l'amore coniugare, la vocazione della famiglia nella loro esistenza. Poi bisogna chiarire che cosa vuol dire la vocazione e la missione, ma questo ne parlerò un po' più avanti. Però nell'analisi che è stata fatta ci si chiede di comprendere la condizione nella quale si trovano oggi le famiglie, i giovani e il resto. Chiedersi, per esempio, ma perché i giovani non si sposano? Perché i legami che la famiglia crea saltano? Perché in Africa c'è tutta questa dimensione ancora della poligamia? Cioè il problema è di cercare di comprendere, di aiutare tutte le realtà familiari complete, incomplete, distrutte, iniziali, simil famiglie, per aiutarle a raggiungere l'ideale che il Signore ci ha indicato. Tutto questo si riflette allora, che cos'è la Chiesa, questa famiglia, ed è qui il nodo fondamentale, perché se noi dobbiamo accompagnare, discernere e integrare, se non c'è la comunità cristiana, come può avvenire questo? È qui il nodo di fondo. Per questo il primo compito di noi tutti non è quello di accompagnare i fidanzati, ma è quello di fare della nostra comunità una famiglia. Questo è il punto. Per questo non basta un'attenzione, come dire, ad un settore. Noi non siamo il, come dire, il Ministero della Famiglia del governo Renzi. Noi siamo chiamati a aiutare le nostre comunità ad essere una famiglia nella quale si vive la vocazione dell'amore, delle famiglie, eccetera, con tutto quello che questo poi comporta. E qui mi chiedo, ma noi riusciamo a rendere il matrimonio e la famiglia davvero attrattiva? Perché i giovani oggi non si sposano? Preferiscono convivere al matrimonio? E non basta che noi glielo ripetiamo, che è bello, mi raccontava il cardinale di Londra, è venuto a trovarmi un po' di tempo fa, va da una famiglia, due conviventi cattolici, che non sono sposati, convivono, cioè, ma voi dovete sposarvi, e ma no, questo vincolo è pesante, beh però insomma è una cosa bella, c'è il sacramento, sì, è vero, però... E mentre fanno tutti questi discorsi, dall'appartamento vicino, un casotto universale, e qui dice: Eminenza, quelli sono sposati regolarmente. Ma ha detto lui. Io stesso nel sinodo avevo preparato, avevo fatto un lungo studio, avevo preparato un intervento sulla comunione dei versati e sposati, poi mi ricordo però, secondo me un intervento bello, meglio della soluzione trovata, non lo posso dire, però secondo me, dopo. Però non l'ho fatto perché mi sono accorto che questo tema è un tema di nicchia. Ma oggi non vengono a fare la comunione le coppie pure quelle sacrosante? E non ci poniamo il problema, non ce lo poniamo. Oppure venne chiunque, mafiosi, usurpatori, ci poniamo il problema? No, non perché non sia importante, lo dico. Ma quello che a me sembrava la cosa più drammatica è che noi, davanti in Italia, diminuiscono i matrimoni religiosi, diminuiscono i matrimoni civili, adesso diminuiscono anche le coppie di fatto, perché una parte si dirige coppie a tempo, ognuno sta per conto suo. Ci troviamo quando vogliamo. Che cosa è aumentato davvero in Italia negli ultimi 10 anni? Di 2 milioni sono aumentate le famiglie composte da una persona sola, non vedova. Questo è il nodo. Perché i giovani non si sposano? Perché sono cattivi? Noi eravamo migliori? Ovviamente sarebbe ridicola una risposta di questo genere. Perché allora? Quando i giovani, come quella coppia lì, sentono la famiglia come una prigione, ma certo, su quando era giovane parroco e si faceva il processetto, no? Giusto? Quasi mai io chiedevo: volete la separazione dei beni? Oggi è la prima cosa che si chiede, perché non si sa mai, piano B. Perché i giovani non sentono l'entusiasmo per sposarsi e per mettere su famiglia? Ma siamo certi che noi predichiamo davvero un annuncio che vale la pena, per cui vale la pena spendere la propria vita? E mi pare di no, perché se il matrimonio si ritarda vuol dire che non c'è più il sogno di costruire insieme il proprio futuro. Ognuno prima si sistema e poi dopo, quando è tutto sistemato, ci si sposa. Questa è una domanda che dobbiamo farci, secondo me, soprattutto. E qui vengo a uno dei vostri compiti fondamentali, io pregherei poi di leggerlo, che è il discorso della preparazione al matrimonio, che secondo me, con tutti i nostri sforzi, e ne facciamo, secondo me è un po' come l'inglese di sopravvivenza. Dove sta l'ufficio postale, dove si via l'autobus, poi tu, ma non entusiasma nessuno. La celebrazione si fa così, ci sono molti progressi. Poi dopo l'accompagnamento nei primi anni è praticamente il vuoto. Ed è allora che cominciano i problemi, ma noi non ci siamo e facciamo fatica, un po' come col dopo cresima, perché l'abbiamo intuito il problema. Noi facciamo 2 anni di preparazione alla cresima, ragazzi, facciamo la cresima, scompaiono, qualcuno resta ma scompaiono. Con il matrimonio i più intelligenti di noi fanno qualche cosa dopo, ma non è sufficiente. E allora, quando nasce il primo figlio, come la vita comune, il problema del lavoro, il problema della casa, il problema dei parenti, e questi sono soli, ed è facile che scoppi una convivenza non accompagnata e non aiutata. Qui dobbiamo vedere che fare. Come dobbiamo vedere che fare, nell'altra prospettiva, sull'iniziazione cristiana. Se la famiglia è il luogo dove si trasmette la fede, ma è possibile che vengano i bambini al battesimo, speriamo, il primo anno di vita e poi li rivediamo a 7 anni per la comunione? Non ha senso. Per questo dico che la pastorale familiare, cioè, deve trasformarsi, deve diventare una pastorale perché la Chiesa diventi famiglia. In questo contesto allora si capisce anche il problema dei divorziati e dei sposati e della eventuale Eucaristia. Perché dire, per esempio, come molti chiedono, i novatori o i conservatori, sì alla comunione, no alla comunione, è il tentativo di trovare una legge che ci scarica dalla responsabilità. Anche perché, stasera lo dirò anche, non esistono i divorziati e risposati, esistono storie drammatiche, l'una diversa dall'altra, spesso consumate nel silenzio, nella solitudine, senza una comunità che accompagna, senza qualcuno che ascolta. Non ci si confessa quasi più, non ci sono più padri spirituali. I psicologi guadagnano molto, ma pure per i cari, per i figli. Questa è la realtà che noi abbiamo davanti quando parliamo di divorziati e sposati. Il problema è come accompagnarli, come esaminare e aiutarli a capire la loro situazione, come integrarli nella vita della comunità. E se si integrano nella vita della comunità, è ovvio che deve arrivare anche il momento nel quale si arriverà anche all'Eucaristia. Ma non come premio, non come medaglia e neppure come condanna. Cioè cambia tutto l'atteggiamento nei loro confronti. Per questo il Papa dice l'esaminare caso per caso vuol dire che ogni figlio ha diritto alla sua parola, non una parola comune. Ogni figlio ha diritto ad un suo itinerario di crescita, di cui i genitori debbono essere responsabili. In questo senso non si poteva e non si può dare una risposta legalistica, anche perché, e qui faccio l'esempio di prima, non è che uno, se odia un altro, è sposato regolarmente, può venire a fare la comunione. Se hai qualcosa contro, lascia e vai. Però di questo non se ne parla. Perché si concepisce l'Eucaristia come una sorta di premio. Ma non è così. È un picco della vita comune. Queste persone qui hanno bisogno, il primo corpo di Cristo di cui debbono nutrirsi è il corpo della Chiesa, della comunità, è il nostro corpo, il nostro tempo, le nostre parole, il nostro aiuto. Quando ci dicono, e qui una volta mi sono detto, ma possono fare la comunione spirituale, è una presa per i fondelli. Che vuol dire comunione spirituale? San Tommaso, quando parlava di comunione spirituale, intendeva la comunione materiale, quella con l'ostia, fruttuosa, cioè che portava cambiamenti nel proprio cuore. Questa è la comunione spirituale, non un'astrazione. Ecco perché il cammino di conversione da farsi è un cammino che richiede una crescita nell'amore, l'ascolto della scrittura. Uno deve frequentare la domenica, non è che uno si confessa. Io sono trovato, mi può dare la soluzione? Che vuol dire dare la soluzione? Dovremmo farlo per tante altre questioni, eh? No, perché c'è bisogno di una crescita, di una maturazione. La frequenza, l'amore per i poveri. Aver, per esempio, realizzato una pacificazione anche all'interno delle famiglie sfasciate, perché quando si sfascia una famiglia a due, sono problemi. Che rapporti hai con l'ex, con l'altro, non l'ex, e i figli, e i parenti, e i genitori, e come li tratti, come va? Tutto questo va esaminato nel cammino di crescita. Ecco perché quando il Papa parla di questo tema, parla in fondo di un po' di rivoluzione nella nostra vita parrocchiale. E qui mi permetto l'ultima osservazione per poi lasciare a voi domande o altre indicazioni che vorreste chiedere. In maniera sintetica, qual è il problema oggi nelle nostre parrocchie? Che le famiglie in genere sono molto isolate, ognuna fa per proprio conto. Si viene in chiesa quelli che vengono, ma ognuna c'è per conto proprio. La comunità parrocchiale è più funzionale che comunitaria, che famiglia. Se per esempio una famiglia non viene la domenica, chi se ne accorge? Nessuno. Se qualcuno si ammala, chi se ne accorge? Quasi nessuno. In casa, se questo accade, ce ne accorgiamo. Ecco perché parrocchie poco, famiglie poco ecclesiali, parrocchie poco familiari. C'è bisogno di una nuova alleanza. Questo è il compito, a mio avviso, della pastorale familiare. Rendere le famiglie meno familiste e la parrocchia meno funzionale, meno burocratica e più familiare. C'è una sorta di invasione reciproca da favorire. Qui deve sbizzarrirsi la creatività nostra, perché qui è un punto delicatissimo ed è in questo contesto che vanno inserite la preparazione al matrimonio. Non sono i corsi, la prima preparazione è rendere partecipi della vita parrocchiale coloro che vogliono sposarsi. Il problema non sono i metodi naturali, il problema è partecipare alla vita della Chiesa, e la Chiesa, la parrocchia, deve preoccuparsi dei suoi figli. Si sfascia il matrimonio, è affare nostro, non solo loro. Ci sono due che convivono, coppia di fa, eccetera. La Chiesa deve stargli vicino, non condannandoli, peccatori, pubblici peccatori, ma cercando di fargli capire che c'è già qualcosa, ma si contentano delle lenticchie. Ci abbiamo l'arrosto. Cioè, questa è la prospettiva che a mio avviso deve sgorgare dall'Amoris Laetitiae. E qui ci sono pagine molto belle, relative all'amore. Qui c'è un equivoco di fondo, stasera lo accennerò, cioè che non abbiamo compreso l'amore, perché l'amore è diventata una parola romantica, sentimentalista. L'amore vuol dire sentimento, ma non è così. Non è così. L'amore non è sentimento, è anche un pezzo. Ma l'amore è costruzione, è edificazione, è fatica, è anche sacrificio, e anche correzione, anche cambiamento. L'amore non è quello del primo giorno del matrimonio, è tutto il resto. L'amore è le fondamenta, ma sono le pitture, il tavolo. L'amore mette insieme, ripulire la casa e togliere lo sporco. Questo è l'amore. E noi l'abbiamo invece individualizzato, romantizzato. E l'abbiamo pure romantizzato teologicamente. Gesù e la Chiesa. Io e te, due cuori e una capanna. A parte che questi arrivano, poveracci, se voi li conoscete, no? Sono un po' così. Se sposano, subito dopo, voi siete l'immagine di Cristo e della Chiesa. Sì. Cioè, la comunità cristiana deve essere per loro il legame più indissolubile della loro rapporto. Siamo noi l'archetipo dell'indissolubilità verso di loro. Questo è il punto, a mio avviso, di snodo dell'ecclesiologia, ma questo ne parleremo anche un pochino stasera. Però quello che a me interessava ora era, così, mettendomi nei nostri panni, ecco, capire, diciamo, i diversi registri che dobbiamo esaminare, dai corsi, non, per esempio, non, finalmente sì, l'ho scritto, sul lutto. Se parla sulla morte, se ne parla mai, mai. Noi in Italia, tu stavi con i salesiani, quindi non, ma noi che stavamo in Italia, tutto il tema della preparazione ai sacramenti. Noi abbiamo impostato tutta la nostra pastorale su preparare i sacramenti. Vuoi il battesimo? 3 lezioni. Vuoi la comunione? 2 anni. La cresima? 2 anni. Matrimonio? 10 corsi, 10 lezioni. Prete? 5 anni. L'unico sacramento a cui non c'è preparazione è l'unzione degli infermi. Forse porta sfiga, che ne so. No, non si prepara.
Quello è garantito.
Come?
Quello è garantito.
Ho capito. No, lì non so perché, no, lo dico perché poi a settembre uscirà un volume sulla morte. Io ho insistito perché entrasse. Cosa vuol dire una mamma che perde il bambino piccolo e spesso è sola? Non se ne parla. Oppure il discorso degli anziani. Perché? Perché noi ci scandalizziamo anche tra noi cattolici? Perché ci scandalizziamo se una mamma abbandona un figlio e invece non diciamo nulla se la mamma e il papà abbandonano i loro genitori? Non si dice nulla. Ma come fanno, poveretti? Come se i legami che nascono dalla famiglia non sono anche quelli. Abbiamo individualizzato anche noi la spiritualità matrimoniale e familiare. Dobbiamo recuperarla in tutta la sua forza. Il discorso dell'iniziazione cristiana che facevo. Allora, se è così, se ci sono due divorziati risposati che hanno i figli, noi dobbiamo dirgli: voi dovete educarli. Poi gli diciamo: non possono fare catechismo. Mettiamoci d'accordo. Va ripensato anche questo. Ecco perché volevo solamente introdurre e gettare un po' di sassi però per dire che, insomma, il mestiere di pastorale familiare a questo punto si allarga, e si allarga di molto, altrimenti non serve. Altrimenti rischiamo di fare un lavoro enorme che però alla fine porta poco frutto. Ma al di là di questo, non mi interessa il futuro, non è che noi siamo un'azienda, ma pure il Vaticano fa le riforme per essere più efficienti. Quello che è necessario è la felicità della gente. Questo è il punto. Se noi vogliamo che la gente sia felice, saremo più esigenti anche noi nostri. Perché non è che lo facciamo perché il Vescovo ci ha dato la responsabilità di preparare i corsi matrimoniali. No, noi lo facciamo perché vi vogliamo bene. Perché se voi non vi aiutiamo e voi non ci obbedite anche, volete il vostro male, glielo devo far capire. Cioè c'è una dimensione di maternità vostra o paternità che esige molto di più da voi e molto di più anche da loro. Perché stiamo parlando di una famiglia e di una maternità. Certo, è vero che oggi, da Recalcati, dalla canna, Recalcati in giù, parlano della evaporazione del padre. E noi rischiamo di parlare della evaporazione di Santa Madre Chiesa, per essere solo una istituzione più o meno organizzata. Questo altro è gravissimo, questo problema. Dov'è la forza educativa? La forza educativa non è chi ripete il catechismo e chi ascolta, no, i non negoziabili, là, poi ci sentono, non ci sentono, chi se ne importa. Chi non ci sente è rogo, chi ci sente fa come gli pare, comunque. Il problema è far crescere. Davanti a Dio, io non dirò, lui non mi chiederà se io ho difeso il catechismo. Quanta gente mi porti? A quanta gente hai scaldato il cuore? Con l'amore. Ecco, questo è, secondo me, l'esame di coscienza, ma anche l'entusiasmo per noi di vivere una stagione nella Chiesa che qualcuno vuole ridurre a una stagione, come dire, frigidamente giuridica, chiusa in una difesa di un baluardo, e non, come Papa Francesco ci chiede, una Chiesa che si entusiasma nello sporcarsi per aiutare tutti ad essere più felici, un po' più sereni e un po' più allegri. Mi ricordo quando arrivò il momento di parlare con il Papa inserisci nella tradizione di Giovanni Paolo, poi Benedetto, eccetera. Poi io per conto mio dico, e comunque quando ci si avvicina a queste persone bisogna avere lo sguardo e l'atteggiamento di Gesù buon pastore che lascia le 99 e fa prendere quella smarrita. Non gli chiede niente, se la carica sulle spalle, se la porta e poi fa pure festa. No, tutto, modestamente. No, padre, lui mi chiama padre, no, questo non puoi dirlo. Non lo voglio dire non perché non sia vero, ma non vorrei che qualcuno pensasse che questi divorziati risposati sono fuori dalla Chiesa, perché stanno dentro, e aveva ragione. È l'atteggiamento pastorale che coglie la sostanza dell'appartenenza alla Chiesa di chiunque è venuto in Chiesa a celebrare il matrimonio. Quello resta figlio, non sta fuori. Fuori ci sono altri che comunque dobbiamo trovare. Allora tutte le 99 dobbiamo uscire a cercare altri. Io finisco qui perché so già.
Bene.
Scusa.
Ringraziamo Monsignor Vincenzo Paglia, come avete capito. aspetti che in sostanza ribaltano alcune nostre gerarchie, no? Prima il diritto e poi la persona, no? Prima la persona e poi il diritto a servizio della persona. Questo è il punto. Così il catechismo. Prima il catechismo e davanti a me un'oca che deve essere imbottita col catechismo, non importa se ama Gesù Cristo, deve sapere a memoria. È importante che si sappia a memoria, ma bisogna soprattutto, come dicevo, riscaldare il cuore, questo è importante. Quindi la gerarchia va cambiata. Allora, prima le persone che vanno riscaldate, vanno portate all'amore di Cristo, sempre più in alto, verso quel picco che ha la sua incarnazione, soprattutto nell'Eucaristia e così. Bene, allora adesso facciamo, quindi non so se avete capito il metodo che ha utilizzato la sua Eccellenza Professore di Vincenzo Pari, perché qualcuno dice, ha detto qui non è questione regolamenti, di metodi contraccettivi e così via. No, quelli vengono dopo. È importante ben altro. Perché qui si fa in fretta poi a estremizzare, è come se lui avesse negato l'importanza, ma non l'ha negata. Prima però ha messo qualcos'altro. Allora, Giorgio, il microfono è gelato, domanda. Dobbiamo chiudere in fretta però,
Non mi dispiace.
Un quarto d'ora, quindi 6-7 minuti di domande e poi 6-7 minuti di
Grazie, velocissimo. Andrea, da Pala, questo punto di Monsignor Levi. Prima lei diceva trasformare le comunità in famiglie nella discernimento. E chiedo solo se è possibile un passaggio. Nella nostra esperienza, un po' la fatica nell'interpretare, nell'ascoltare le tante interpretazioni che sono state date. Mi perdoni il tempo, la conferma che la famiglia come voluta dal Signore, un uomo e una donna, deve essere quello che noi siamo portati, perché il rischio è che dobbiamo, io sono assolutamente d'accordo con lei, bisogna accogliere tutti, senza giudicare, senza accogliere, ma questo non deve negare quello che è la fatica quotidiana che io faccio nel mio confermare il sì tutti i giorni. Quando mi diceva prima, l'amore non è quello del primo giorno, perché ci sono sì, però io ritorno al primo giorno per riuscire a confermare tutto questo. Quindi se ci può aiutare un po' a capire come il nostro essere famiglia voluta dall'unione di un uomo e di una donna non è faticosa, come non, perché non sia faticosa nei confronti.
Rispondo brevemente subito perché, dunque, da che mondo è mondo, matrimonio e famiglia, uomo, donna, nonni, nipote, eccetera. Oggi il problema non sono, è la gente che non si vuole sposare. Gli unici che si vogliono sposare oggi sono gli omosessuali e i preti. Basta. Cioè io non voglio entrare nel cerchio diabolico di quelli che mi tirano dalla parte mia, capito? Perché questo è diventato il problema mondiale. In realtà noi stiamo dimenticando, ma nessuno mette in di fatto, a parte la cultura lo mette in dubbio e tutti dicono che tutta è famiglia purché c'è l'amore. Per questo io ho parlato della romanticizzazione dell'amore e quindi della rottura dei legami. Mi spiego? In questo senso io non provo. Siccome il mondo può impazzire, secondo me i governi stanno impazzendo, secondo me alla fine sbatteranno le corna, perché non è possibile. La famiglia, il matrimonio, lo dirò stasera meglio, è l'alleanza dell'uomo e della donna a cui Dio ha affidato la custodia del creato e la storia umana. Se uno non è un uomo e una donna, oppure io e il vescovo, possiamo pure volerci bene, sta pure insieme, attenzione, però...
Ho perso il titolo di arcivescovo, Lei l'ha conservato, io l'ho perso.
Cioè, io mi preoccupo non per le leggi che fanno, io mi preoccupo per i milioni di persone che non si sposano più. Questo mi preoccupa, davvero. E di questo purtroppo ci preoccupiamo poco. E dovremmo essere più forti a dire ai governi, e io l'ho detto anche alle Nazioni Unite, a Ban Ki-moon, voi vi preoccupate di questo e lasciate stare i milioni di famiglie e non le aiutate minimamente. Voglio almeno la stessa attenzione, tanto per le coppie di fatto, no, tanto per le unioni, almeno la stessa attenzione per le famiglie ordinarie. Quindi il quotidiano nostro, in verità, sono le migliaia di nostre famiglie, nessuno se ne fila. Non so se... comunque giusto...
Altra domanda. Qui.
Ringrazio l'intervento, sono preoccupato sulla questione che è il problema della traduzione di Cristo, cioè non si può pensare che ragazzi, cioè, il problema non è tanto il matrimonio, che cos'è? La Chiesa non attraente, deve diventare attraente per tutti, esatto. Ma la parrocchia come può fare? Io faccio qualche movimento, grazie a Dio, qui sono abbastanza attratto, però mi devo comunque che la realtà normale non è una traduzione di sé, è una pesantezza. Come fare aiutare i nostri padri, i parroci, a far sì che questa parola sia attraente?
Ma è, certo, ma è ovvio, ma se uno non, è, non attrae, ma perché devono venire? È chiaro che è una prigione, per questo io chiedo che noi dobbiamo riscoprire, ma noi stiamo annunciando davvero il matrimonio come vocazione per cambiare il mondo? O è una cosa scontata? E io, questo è, per questo ho detto, se non c'è una comunità, allora che facciamo la domenica? Che ne facciamo della domenica, della gente che viene? Cerchiamo di farne, tra virgolette, fratelli e sorelle, però perché lo diciamo fratelli e sorella, se poi non è vero? Questo è certissimo, questo. Per questo ho detto, attenzione, la pastorale familiare vuol dire che la parrocchia deve essere familiare. E non so come. Io ho cercato, quando io sono stato parroco, ho cercato di farlo, grazie a Dio.
Sono Laura qui di Faenza, volevo quindi capire il problema, il nostro interesse della Chiesa, più che quindi è per le famiglie che non si sposano, è per i giovani che non vivono questa tradizione, è per i bambini che non vengono educati all'attrazione e così via. Quindi è tutto un sistema veramente da rivoluzionare, in grande, cioè il cammino di iniziazione cristiana va a farsi benedire così come adesso è stato fatto fino adesso. Se oso dire una roba del genere.
Io...
allora i discorsi, io sono stranissimo quello che lei ha detto, ma dovrebbero essere coinvolte molte più persone, non solo la pastorale familiare.
Certo, e io per questo dico che questo testo è molto esigente. Sarebbe più facile se va a fare questo e questo. No, qui ci chiede di trasformarci. È ovvio che voi, la pastorale familiare deve per forza incrociarsi con il discorso della catechesi, della carità, ma per forza non si può fare a compartimenti stagni. Questo è ovvio. Il corso per i fidanzati ha senso se quei fidanzati lì, esagero, vengono in parrocchia, ma se no che vuol dire? E questo è il punto, ugualmente con l'iniziazione cristiana. Io la fede si apprende con la puzza delle candele, come il suo figlio, lei ha figli, sì? Tre, come i suoi figli a lei l'hanno riconosciuta dal suo odore, dal latte, dal suono della voce, dalla mano, da come cammina. Poi hanno, quando hanno visto, è tutto questo complesso che suscita l'amore per la famiglia e per lei. La stessa cosa è per la Chiesa. I bambini piccoli che vengono, se poi è vero, come dicono i psicologi, che i primi 3 anni sono quelli che formano fondamentalmente, allora ragazzi, a 4 anni è già tardi. Quelli devono venire, devono tutto, vengono in sto casino dentro la chiesa, detto tutto, queste cose belle, non capiscono nulla, ma capiranno. Quando vedono anziani, giovani, uno che porta la carrozzella, cioè questo è tutto apprendimento. Allora la fede è come l'inglese. Io faccio una fatica. Cioè, o diventa una lingua materna che si apprende da bambini, e il catechismo è un'esplicitazione, una coscientizzazione di quello che già hanno vissuto, altrimenti non serve, se ne vanno. Io non lasciamo stare. Comunque,
un'altra domanda.
Gianluca Cestini, la mia non può essere la tua, innanzitutto la ringrazio per l'intervento. Esprimo una difficoltà perché in questi giorni, in questo ultimo periodo, il telefono dell'ufficio è stato un caso. Sia fedeli che sacerdoti bussano insistentemente perché vogliono indicazioni concrete.
Hai ragione.
Io adesso ho fatto anche l'altro giorno con il telefono del vescovo, dovete avere pazienza, il vescovo li guida a non reagire distinto a un documento di questo tipo, no? Questo è un cammino, la strada dell'amore, l'abbiamo mai sfruttata definita, ma in realtà la fine abbiamo pensato adesso a un potenziale percorso per chi ha l'intenzione di mettersi in cammino, una sorta di catecumenato con un equipe, ma onestamente stiamo proprio mettendo delle grandi idee sul tavolo e ancora non abbiamo proprio nessuna idea di dove andare. Volevo solo esprimere questo.
Allora,
abbiamo più gente che bussa di quanto adesso che siamo in grado di rispondere. Una certezza ce l'abbiamo. Credo che dobbiamo lavorare molto sulle comunità, formare le coscienze che possono accogliere.
Allora, io sono, questa domanda giustissima, anzitutto io mi ho fatto un po' di riflessione per conto mio, poi magari ve le mando sul capitolo 8, c'ho pure il resto, però siccome ho capito che tutti vanno sul capitolo 8, mi sono fatto un po' un piccolo approfondimento, eccetera, ve lo mando. Ci sono già delle indicazioni, non è che mancano, però una cosa sicuramente è certa, se la domanda è sulla comunione, questa cosa qui, allora, la risposta è questa: tu non puoi dare o non puoi negare, diciamo, come prima volta. Ti vengono a chiedere, io voglio, posso prendere la comunione? Dobbiamo camminare assieme, dobbiamo fare un percorso, perché è chiaro che è avvenuta una rottura. Ci sono stati dei cocci, ci sono stati dei problemi, vediamo e camminiamo insieme e poi si vedrà. Tenendo presente due cose. Primo, che il problema non è prendere l'ostia, il problema è crescere nell'amore di Gesù e dei fratelli e delle sorelle, se no ricadiamo nell'automatismo. Questo è il punto, quindi è una crescita di coscienza e di vita, non solo di coscienza. Questi signori, prima, ma lei che era messa tutte le domeniche? E se quello dice no, allora scusa, te la comunione, che? Ma lei aiuta i poveri, io con gli stranieri, guarda, non se ne parla, e te do la comunione, ma che siamo scemi? Ma io ah, guarda, la mia ex moglie, se la vedo, chiaro. Oppure c'è l'altra possibilità, magari che il matrimonio precedente era nullo, e allora si procede, il Papa ha chiesto ai vescovi di diventare dei giudici solleciti, e allora se era nullo è inutile fare tutto sto martirio di comunione, no, eccetera, se fa il processo subito, il Papa ha dato la possibilità e lo si fa. Ecco, oppure un prete un po' tridentino vecchio mi fa, cioè io però la comunione non gliela do, perché secondo me sta in peccato grave, mortale, permanente. Primo, ma che sei, Padre Eterno? Che sta in una situazione oggettiva grave, sì, ma il peccato ci vuole anche l'inavvertenza, eccetera, eccetera. E questo va visto. Oh. Tuttavia, ammesso pure questo, io ho detto a quel sacerdote, benissimo, che tu gli possa dire questo, bene, però se tu glielo dici, tu ti condanni a stargli accanto dalla mattina alla sera finché non lo convinci, perché se sei madre non puoi condannare un figlio alla morte o all'inferno. Quindi ti prendi la responsabilità, altrimenti risponderai tu davanti a Dio della perdizione di quella signora, quel signore. Chiaro? Cioè, quindi il Papa una regola drammatica la dà, ti lega indissolubilmente a quella persona. Affari tuoi. E uno comincia allora a ragionare. Cioè, questo perché? Perché giustamente il Papa ti dice che tu sei davanti a lei il pensiero di Dio. Per questo allora il legame è davvero indissolubile, e glielo si può chiedere anche a noi, agli altri, anche a noi. Quindi una regola fondamentale c'è: non si molla nessuno. Su questo non, che è una grande sfida, però, amici miei, se no c'è ragione Bauman, società liquida, amore liquido, non ci si può fidare di nessuno. Questa è la sostanza. Infatti viviamo in un cavolo di società, bello schifo, e questa è la verità. E la profezia della Chiesa qual è?
Dobbiamo chiudere per motivi di tempo, anche se noi vorremmo stare qui a continuare le nostre domande e a sentire le risposte. Ci ritroviamo, se lo ritenete opportuno, se avete tempo, alle 20.45 in cattedrale. Intanto grazie per essere venuti, grazie per la vostra presenza e anche per i vostri interventi molto arricchiti.
Se qualcuno poi volesse chiedere magari tramite un'email, che non lo so, io posso comunque mandare una relazione, cioè un testo posso mandarlo per... avendo già digerito. Oh, mi raccomando, eh.